bambini vanno dall'altra parte. Abbiamo scoperto che i bambini stanno diventando sempre di più, no? Prima insomma ce n'era uno, due, tre, quattro, adesso invece mi dicevano che insomma ce ne sono 10 a volte, anche di più. E noi ringraziamo il Signore per l'abbondanza. Amen. Alleluia. Amen. Come vi sentite? Amen. Amen. Alleluia. Siete pronti a dare un grido di gioia per Dio? Come primo tentativo, alleluia, amen. Dai un grido di gioia per il Signore, forza, amen, alleluia, amen. C'è molte persone che non riesce nemmeno a gridare di gioia per il Signore, però quando va allo stadio, amen, alleluia, li vedrete che sono tutti quanti molto, molto belli, forti, pieni di vita e di vitalità. Amen. Io credo che la presenza di Dio ci rende molto, ma molto più vitali di qualsiasi altra cosa. Alleluia. Quante volte ti senti abbattuto e basta e vai alla presenza del Signore e sembra che il mondo cambia. Alleluia. Sembra che il mondo cambia. Alleluia. E credo che quando andiamo alla sua presenza, allora, come ha letto il Salmo prima, Giulia, amen, noi ringioviniamo come le aquile. Amen. Alleluia, non ricordo, quel salmo è quello? 103, alleluia. Ti fa ringiovanire come l'aquila. Chi è che vuole ringiovanire come l'aquila? Sì, ma conoscete l'aquila quanto è giovane? Ah no, tu da falco passa d'aquila, va bene. Alleluia. Amen. Io non ho parlato con Giulia prima, ma stasera buona parte di quello che il Signore ha messo nel mio cuore tratta delle aquile. Amen. Alleluia. Voi vi sentite tutti come aquile stasera, giovani come le aquile, vero? Pronti come le aquile, forti come le aquile. Se andate nella Bibbia troverete spesso che l'aquile è associata alla velocità, no? Dice veloci come le aquile. Alleluia. Voglio iniziare con voi in Deuteronomio al capitolo 32 e leggeremo dal verso 9. Mosè stava parlando e Mosè naturalmente stava cantando, dice che è un cantico di Mosè questo, e parlava del suo popolo, parlava del popolo di Israele e diceva così: poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Amen, alleluia. Fratello, ma non ti senti contento che tu sei l'eredità di Dio? Perché la parte del Signore è il suo popolo. Alleluia. Dio non sta cercando ricchezze, lui già è straricco. Alleluia. Dio non sta cercando di farsi una casa su questa terra, a lui non interessa proprio, ne ha uno nel cielo molto molto più bello e più grande. Dio sta cercando un popolo, e io non so se tu vuoi far parte di quel popolo o se tu ti senti parte di quel popolo, ma Giacobbe, Israele, è la porzione della sua eredità. Alleluia. Egli lo ha trovato, e forse così che ha trovato tutti noi, in una terra deserta ci ha trovati, vero? No? In una solitudine, e guardate qui, questa opposizione, questa antinomia si dice, tra solitudine piena di urli. A volte ci sono persone che vivono in una solitudine, ma è una solitudine urlata. Alleluia. Stanno così male, si sentono solo, ma sentono grida che non finiscono mai nella propria testa, nel proprio cuore, solitudine di desolazione. E quando lo vide così questo popolo, egli lo circondò, se ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Wow, sono versi straordinari. Amen. Amen. Siete tutti contenti perché il Signore è così con noi, vero o no? Siete tutti contenti perché Dio ci ha trovato in una terra di solitudine, perché Dio ci ha trovato nella desolazione, perché Dio è venuto incontro a noi quando le cose andavano male, ci ha circondato, si è preso cura di noi. Quando tutti gli altri ti rifiutavano, lui invece ha affermato: io rimango con te e sto con te. E per di più ti ha custodito come la pupilla dei suoi occhi. Alleluia.
Amen.
Amen. Amen. Io griderei davvero tanto, ho voglia di gridare davvero. Alleluia. Se solo ci penso, quello che il Signore ha fatto per me è straordinario. Amen. Ma voi sapete che quando il Signore parla così dolcemente ha da dirci sempre qualcosa. Alleluia. Amen. Ascolta bene. Come un'aquila che desta la sua nidiata, volteggia sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne, il Signore solo lo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli lo ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra e Israele ha mangiato il prodotto dei campi, gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce dure. Il Signore lo ha custodito, il Signore lo ha guardato, il Signore se ne è preso cure. Come? Amen. È una bellissima similitudine quella che vedete là. Ho letto anche quello che c'è dopo, perché quello vi dice qual è il risultato. Come un'aquila. Lui l'ha fatto come un'aquila. Così Dio si prende cura di te. E la cosa bella è che lui lo ha fatto come un'aquila, e vedremo un po' di quest'aquila. Un po' di tempo fa ho ascoltato un pastore, Jensen Franklin, che parlava di questa nidiata, di questo che fa il Signore in modo particolare. E quando l'ho sentito, mi ha suscitato in me un forte desiderio di andare a scoprire un po' questi animali, no? Le aquile, cosa fanno? E me ne sono andato un po' su internet. Veramente la cosa che mi ha destato, che ha destato il mio interesse, l'ho fatto sentire a Lemola, a Giulio, era una barzelletta, lui diceva, sulle aquile. Non ve la dico perché, insomma, poi vediamo, no? Poi vediamo. No? Praticamente era questa barzelletta, ma questo ha suscitato in me questo forte desiderio di andare a vedere quello che dice la Bibbia delle aquile, chi sono queste aquile, anche perché noi spesso parliamo delle aquile nelle chiese. Io ricordo che c'è un verso famoso, è vero o no, lo conoscete tutti, Isaia 40, 31, lo ripetete per favore? Amen, amen. Amen. Si alzano, ci sono piccole imprecisioni, ma onore a Felice, devo dire. Onore a Felice che ha parlato, però, eh. Onore a Felice che ha parlato. No, perché Lemola aveva ragione. Tante volte veniamo in chiesa e non parliamo mai. Abbiamo bisogno di alzare la voce alla presenza di Dio, abbiamo bisogno di pregare alla presenza di Dio e magari di partecipare a quello che è il culto comune che facciamo, l'assemblea comune, no? Ma quelli che sperano nell'Eterno, io ricordo questo verso da quando mi sono convertito, è uno dei versi che viene più proclamati, più dichiarati, più pronunciati nelle chiese evangeliche. Quanti di voi lo conoscete? Anzi no, chi non lo conosce questo verso, che non l'ha mai sentito, a parte Giuseppe? Tutti, l'avete sentito tutti questo verso, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano come aquile, innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano, non si affaticano. Io sono andato un po' a leggere e dico: ma queste aquile come devono essere? E io vi consiglio di andare a fare un giro su internet, perché ci sono degli articoli molto interessanti, no? Ma voglio solo metterne tre o quattro punti, solo per parlare un po' delle aquile, così, ma poi torneremo presto alla parola di Dio. Sapete che le aquile non smettono mai di covare le uova, mai, no? Anche quando il tempo è brutto, anche quando c'è neve, un'aquila non abbandona mai il suo nido, neppure di fronte a una tempesta, mai. E quando la femmina è stanca, subentra l'uomo, cioè il maschio. Sempre insieme fanno le cose, no? Fratelli, dovremmo prenderci cura dei nostri piccoli come le aquile. Amen. Anche quando ci sono le tempeste nella nostra vita, invece di chiedere perché, chiediamoci adesso che faccio. È molto meglio. Alleluia. Io non lo so quanti di voi sapete che le aquile scelgono un compagno per tutta la vita. Bravo, è vero, no? Si separano dal loro compagno, sta scritto, solo se il partner muore o se il partner si dà la macchia, cioè l'abbandona, o, non lo volevo dire questo, però l'ho trovato pure questo, forse sarà vero a metà, non lo so, se è infertile, se non gli dà figli. È un po' cattiva, la... No? Questa è l'unica altra scusa, tra virgolette, se la dolce metà non gli dà figli, se ne va, ma altrimenti soltanto in caso di decesso o di scomparsa, o se vogliamo inserire di incapacità produttiva, però sono molto fedeli, a differenza di tanti altri, no, che fanno altri animali che magari sono poligami, le aquile sono monogame. Ma posso dirvi una cosa, e poi ne parleremo, è per questo che si scelgono il compagno con molta accuratezza. Amen. Voi vedrete quando parleremo di come scelgono il proprio compagno, alleluia, forse nemmeno ve ne renderete conto, ma ne parliamo subito. No, se andate su internet cercate la danza del cielo. Un'aquila non si sceglie il compagno con facilità, anche perché sarà l'unico per tutta la sua vita. E questo dovrebbe essere un buon insegnamento per tutte le sorelle. Amen, sceglie la femmina, sempre sceglie la femmina. Ti illudi se pensi che scegli il maschio. No. No. Ma come sceglie è molto particolare, non sceglie tanto per scegliere, perché oggi si fa così, se va male prendo un altro. Loro no, sanno che è per tutta la vita. E quando devono fare questa scelta fanno una vera e propria danza nel cielo. Parte della barzelletta era questa. Praticamente ho trovato che loro stanno là nel cielo, ci sono tante foto su internet, tra di loro si scontrano, vanno giù, fanno proprio delle gare su molte cose. E la donna vuole che, la femmina vuole che il maschio deve poter superare tutte le prove. E una delle prove che fa di solito è quando se ne va in alto, e lì ha un piccolo bastoncino in bocca e lo lascia. E il maschio sta lì a guardare, non sa che cosa fare. Vede il bastoncino, oh, dice sì, devo scendere. No? E si lancia giù in picchiata. Io non ho mai capito perché, ma in realtà arrivano, ho letto, a 320 km all'ora. Ecco perché sono veloci come le aquile. Normalmente vanno sui 120. No, ma arrivano a 320 km all'ora e scendono giù e il maschio va giù e deve prendere quel bastoncino, se lo mette in bocca e se lo riporta subito su. E quando fanno così la femmina scende ancora, scende, va giù e stavolta non prende un piccolo bastoncino, prende un bel tronchetto, più forte, no? Loro possono portare su parecchi chili, ho letto fino a 10 chili, li portano tranquillamente e se ne va su di nuovo e va ancora più in alto e quando arriva lì sopra ancora, pum, lascia di nuovo quel bastoncino cadere, ormai questa volta è un piccolo tronco. Oh, e il maschio di nuovo deve scendere giù e prende 320 all'ora e va e prende in bocca il bastoncino e torna di nuovo sopra. E la femmina, quando ha visto quello, ha fatto pure questo, scende ancora più giù e prende un bastone ancora più grande, ancora più pesante, e se lo porta su, va fino in alto, e quando arriva là, immaginate cosa fa, lo butta giù. E certo, che cosa può fare? Lo lascia andare di nuovo. E il maschio di nuovo deve correre, arriva giù e lo prende. No, questo era solo per dire che è impossibile accontentare le donne. No, dopo se lo sposa, se lo fa, si accoppia, scendono giù insieme e si accoppiano. No? È incredibile. È proprio così. Perché se lo vuole scegliere, e non è che sceglie tanto per scegliere, ma sceglie perché vuole quello che sia il più forte, quello che è il più coraggioso, quello che non si ferma davanti al piccolo e primo ostacolo che incontra, quello che non trova il piccolo bastoncino e dice basta, mi hai stancato, giù e giù e ancora giù. E quando stanno su cominciano a beccarsi, a scontrarsi, fin quando la donna non decide, la femmina non decide, no, questo sarà il mio uomo, il mio maschio. E vanno giù e lì si accoppiano. In cielo fanno delle capriole spettacolari. No, se vedete alcune foto, si imbeccano pure, le fanno di tutto, di tutto, fanno di tutto e di più, un corteggiamento incredibile. Alleluia. E poi, dopo che si sono uniti, c'è un nido. E il nido è grande di solito. Hanno trovato un nido addirittura 6 metri ampio. No? È un momento straordinario, perché quando l'aquila decide che quell'uomo o quel maschio deve essere il suo maschio, lo fa per un motivo molto importante. Alleluia. Ebbene, quando questa velocità è così, noi dovremmo imparare, uno, sorelle, a scegliere bene, perché nella vita impariamo che il divorzio non è da Dio. Amen. Alleluia. Due, dobbiamo imparare a fare le cose e a lasciarci andare un po' come vanno le aquile. E si planano, volteggiano, ma non battono le ali, lo sapete? Le aquile, quando volano, non stanno lì a battere come fanno i polli. Amen. Tante volte noi vogliamo fare nella vita le cose come le fanno i polli, ci sforziamo, battiamo le ali. Ci vogliamo dare da fare, vogliamo cercare noi di risolvere i problemi. Le aquile volteggiano, si fanno portare dall'aria. Amen. Fratello, sorella, ascoltami bene, lasciati portare dallo Spirito Santo. Amen. È molto più forte, sei molto più veloce, riesci a fare molte più cose, puoi andare addirittura a 320 all'ora. Amen. Il Signore si è preso cura di te, ti ha circondato, ti ha reso la sua parte in eterno. Il Signore ti vuole vicino a sé. Alleluia. Come un'aquila desta la sua nidiata. Alleluia. C'è l'aquila, c'è il nido. Ed il nido è ancora più sorprendente dell'aquila. Sapete, le aquile non sono mediocre, le aquile non sono polli, puntano solo al meglio, non vogliono niente che sia così tanto per essere. Quando fanno il loro nido non lo fanno in luoghi in pianura semplici. Il nido di un'aquila lo troverete su un grande albero alto, o addirittura ci sono quelli spettacolari che trovate sulle montagne. No? L'aquila non fa le cose così, come tutti li possono fare, come tutti gli altri uccelli. No, loro non sono dei polli. Amen. Sono aquile reali. Amen. E Dio ti invita ad uscire tante volte dal tuo fare le cose come un pollo, no? Magari a vivere la nostra vita con delle routine, con delle paure quotidiane, sempre nella stessa situazione. E poi magari ci mettiamo in una situazione come quegli aquilotti nel nido. Come gli aquilotti nel nido. Vedete, nella nostra vita tante volte a noi piace vivere nei nidi. A tutti noi, io non sono nessuno escluso. A tutti noi piace che mammina venga là al mattino e ci porta il caffè. No? E ci imbecca per darci il meglio che noi vogliamo. A noi piace vivere nel nido, dove tutti si prendono cura di noi, dove tutti ci stanno vicini, dove, tra virgolette, il Signore ti circonda, ti sta vicino, ti aiuta, fa tutto quello, no? Ma arriva un momento che l'aquila fa saltare quel nido, lo desta. Alleluia. Andate a trovare altre versioni, sono andato a cercarmele, c'è la versione Diodata che non ho messo perché dice incita il nido. In realtà l'aquila quando si muove lì sopra ti sveglia, dice ehi aquilotto, è arrivato il momento che devi alzarti di qua, devi volare. E l'aquila, come l'aquila desta quel nido, come l'aquila gli dà tante beccate a quel nido e dice ai suoi aquilotti, ti devi muovere, svegliati, svegliati, comincia a volare, così il Signore ci porta sulle sue ali. Alleluia. Dio non vuole e non ha nessun interesse che tu continui a pensare oh come si prende cura di me, oh come mi vuole bene, oh come ha fatto grandi cose, anche se è vero, i versi che abbiamo letto ce l'hanno detto e ridetto, lui ci circonda. Quando eravamo nella solitudine piena di urla, lui era lì. Quando eravamo nella desolazione, lui era lì. Quando eravamo nel deserto, lui era lì. Ma arriva il momento che lui viene come un'aquila e ti dice esci dal nido, muoviti. Alleluia. E troppi di noi abbiamo imparato a vivere nel nido. La parola ebraica qui che ho trovato, ur, significa proprio svegliarsi, agitarsi, risvegliarsi, risvegliare, muoviti. No, molti cristiani amano vivere nelle chiese nido. Molti cristiani vogliono stare nella chiesa dove il pastore gli dice quanto sei bravo, quanto sei buono, oh tutto va bene, tutte le cose sono buone per te, così si deve fare. No, Dio viene per destare il tuo nido, per farti alzare, per smetterla di fare la vittima, per muoverti, per dirti da quanto tempo tu non preghi in chiesa, forse è ora che cominci a farlo adesso. Alleluia. Da quanto tempo non predichi l'Evangelo a qualcuno? Forse è ora che quel nido lo smuoviamo un poco e cominci a farlo adesso. Alleluia. Da quanto tempo non leggi la Bibbia? Forza. O da leggere la leggi in modo scremato, ci passi sopra come se niente fosse e magari leggi queste parole e nemmeno ti toccano perché non ti dicono nulla. Alleluia. E c'è un momento nel quale come un'aquila Dio desta la nidiata. Fuori di qua, alleluia, fuori di qua, ti devi muovere, devi uscire, devi darti da fare. Se andate in Giobbe, Giobbe al capitolo 29, al verso 18, Giobbe ricordava tutto quello che aveva. Giobbe ricordava di come stava bene, di come le cose gli andavano bene nella vita. Aveva ricchezze, una famiglia che stava bene, tutto funzionava. Quanti di voi vi siete trovati e vi siete sentiti così a volte nella vita? Sembra che tutto è normale, tutto è bello, tutto, ah finalmente, sono felice, ah finalmente ho tutto quello che voglio. E poi improvvisamente, non te l'aspettavi, improvvisamente Dio viene e smuove la nidiata. Alleluia. Dio viene e smuove quel nido, dice basta. Non è più ora di vivere qui belli, tranquilli, buttati qui dentro e aspettando sempre che io venga a cibarvi, a darvi tutto quello che avete bisogno. Io l'ho fatto, è arrivato il momento che ti alzi. A quante persone è capitato? Dici io vivevo felice, io stavo bene. Io ricordo una volta un fratello mi diceva, incredibile, stavo così bene, le cose andavano normalmente, poi improvvisamente è successo. Si era bisticciato con un altro fratello. Alleluia. Ma quante volte succedono delle cose che noi non vogliamo? Quante volte? Quello che diceva Pasqua prima. E invece di metterci là a vedere quello che Dio può fare per noi, cominciamo a dubitare di Dio, della sua presenza, della sua opera nella nostra vita. Come un'aquila desta la nidiata. Così fa il Signore con noi. Pensavo, diceva Giacobbe, io morirò nel mio nido, moltiplicò i miei giorni come la sabbia. Lui si sentiva che stava così bene, si sentiva che stava così tranquillo nel suo nido, che stava così pieno di sicurezza, no? E che i suoi giorni sarebbero finiti là in quel nido. E poi Dio invece cambiò tutto per lui, perché conosce la storia, sa quello che successe. Per chi non la conosce, io ti invito ad andare nella parola di Dio e a leggere il libro di Giobbe se non l'hai mai fatto. Alleluia. Il nido è il posto sicuro.
È il posto per i cuccioli, è il posto per i nostri pulcini. Amen. Ma il nido è anche il nostro limite. È il punto dove stiamo là, ci fermiamo e non ci muoviamo più. Amen. Dio si prende cura di noi, fratelli. È straordinario questo passo di Deuteronomio, no? Lui ti ha trovato in una terra deserta, in una solitudine piena di urli, ti ha circondato, si è preso cura di te, ti ha custodito come la pupilla dei suoi occhi, come un'aquila addesta la sua nidiata, volteggia sui suoi piccini, spiega le sue ali, li prende, li porta sulle penne. Alleluia. Vede, quando il pulcino esce dal nido di solito non sa volare, o meglio l'aquila, l'aquilotto, scusatemi. Esce dal nido e non sa volare, ma la mamma lo forza. Amen. Io so che a noi non piace essere forzati. Io lo so. Se io vengo da te e ti vengo a dire, Giuseppe, la prossima volta devi alzare tu la preghiera in chiesa, Giuseppe mi troverà mille scuse per dirmi che non lo può fare. Comincerà dalla sua personalità, dal suo carattere. Poi dirà che non si trova a suo agio. Poi ho detto, Giuseppe, ma posso dire chiunque qui. Alleluia. C'è un momento nel quale Dio dice, fuori, fuori dal nido. Fuori. Alleluia. E quando ti fa uscire dal nido, come fai? Io non lo so. Sapete che cosa hai bisogno in quel momento? Hai bisogno di un'aquila maschio che vola a 320 km all'ora verso giù, per venirti a prendere e a portarti sulle sue ali fino a quando tu non impari a volare. Amen. Questo è quello che Dio fa con noi. Alleluia. Esci, ma non è finita là. Ecco a cosa servono i maschi, nient'altro poi, no? A fare quello che le femmine vogliono, no? Fuori dal nido, giù, vola, fammi vedere adesso, no? Quando ci siamo innamorati, quando mi hai preso, volavi a 320, adesso devi fare un po' di più. Guardati i miei figli e vedi quello che devi fare. Alleluia. È lì che Dio ti prende sulle sue ali, è lì che Dio ti prende e ti porta, no? Ed è in volo, ti fa imparare a volare dalle sue ali stesse. Alleluia, ma mamma aquila ti butta fuori. La mattina che io mi ricordo mia mamma, alleluia, io oggi me dico alle nostre mamme, i nostri figli sono molto più teneri. Io mi ricordo mia mamma, quando era di domenica, arrivava alle 8 del mattino in camera e mi buttava fuori dal letto e diceva, io devo pulire la stanza, fuori di qua. Oh. Lei è qua, potete chiederglielo. E io non lo dimentico mai, perché i miei figli, ce n'è uno in particolare, arriva e si sta fino a mezzogiorno che dorme, mammina aquila, non lo va a toccare nel suo nido. È incredibile. Oh, è incredibile proprio. Siamo abituati, la nostra società è diventata molto più tenera e vogliamo che i nostri figli devono stare nel nido e li vogliamo tenere là e non vogliamo che si muovano in nessun modo. Oh, succede qualcosa a uno dei nostri figli, a volte io sento i fratelli, oh, non c'è bisogno di dire chi è chi altro, ma a volte io sento i fratelli, oh, si impegnano così tanto per i propri figli, per cercare di mantenerli in quel nido, che non escono mai, che non stanno mai, non crescono mai, non volano mai, e sembra che hanno sempre bisogno che mammina gli porti quel bastoncino lì e gli mette in bocca il cibo, perché lui o lei, poverino, non riesce. Oh, genitori, svegliatevi. Amen. Svegliatevi. Alleluia. Se vogliamo che i nostri figli imparino a volare, li dobbiamo buttare fuori dal nido. Se per loro rimarranno lì sempre. Alleluia. Amen. Se per loro rimangono lì sempre, e probabilmente tutti quanti noi rimarremmo lì sempre. Perché ci piace, è naturale. Ma se vuoi imparare a prenderti le responsabilità a volare, Dio ti posso assicurare che mentre ti sembra che va tutto bene, verrà e ti desterà, verrà e ti sveglierà, verrà in qualche modo e le cose non sono più come le volevi tu, e in qualche modo dirà fuori di qua, è tempo di volare. Alleluia. Ci sono fratelli che frequentano la chiesa e sono anni che vivono in una chiesa nido. Sono anni. Alleluia. Non li senti mai invocare il Signore, non li senti mai cercare Dio, non ricevono il battesimo dello Spirito Santo, non vanno ad evangelizzare, non parlano di Gesù, ma la chiesa è bella, è un nido. Alleluia. E quando hai bisogno di qualcuno, Giuseppe viene, ti abbraccia e dice: quanto sei caro, tu sei speciale per me. Lo dice sempre a Sara. Ah, è incredibile. Alleluia. A volte io mi giro intorno e dico: ma quanto impareremo a servire Gesù, come ha detto lui, se uno vuole venire dietro a me, si prende la Coca-Cola e mi segue. Amen. Voglio sentirlo forte dalle tue labbra, non fare finta che non hai bisogno di coinvolgerti, che non hai bisogno di dirlo. Se uno viene dentro a me, prende la sua
croce.
La sua
croce.
La sua croce. Amen. Stasera vedo Vincenzo un po' più sveglio delle altre volte. Alleluia. Amen. E mi segue. Alleluia. Noi amiamo le nostre zone di comfort, no? A noi piacciono le nostre zone di comfort, siamo le comfort zones. In psicologia se ne parla tantissimo. E una comfort zone non deve essere per forza una zona confortevole, buona. Io spesso vi dico, per molti drogati la loro comfort zone è drogarsi. E tu dici che non è così, no? Ma per molti di noi la nostra comfort zone, no, è pagare le bollette ogni mese. Ci sentiamo tranquilli. No? No? Dio non ti ha creato per pagare le bollette ogni mese. Amen. Paga pure quelle tra le altre cose che devi fare. Ma Dio ti ha creato per molto, molto, molto di più. Amen. Allora io ti sfido stasera. No. Dio ti ha creato per molto di più, ma adesso tu per quanto stai vivendo? Alleluia. Per quanto stai vivendo? Dio si prende cura di noi in ogni momento, in ogni situazione, no. Ma Dio ti vuole cacciare questa sera, ti vuole cacciare dal nido. Sei capitato male stasera. Non lo farà domani, stasera lo vuole fare. Amen. Alleluia. E c'è una sola cosa che tu puoi fare, no? Devi avere fede che papà Aquila non sta dormendo. Devi avere fede che papà Aquila non si è invecchiato troppo. Devi avere fede che papà Aquila, appena ti vede crollare e cadere, si butta a picco, impicchiata su di te e ti viene a prendere. Alleluia. E se non c'è questa fede, tu vorrai sempre rimanere nel nido, vorrai sempre stare là. Alleluia. L'apostolo Paolo diceva che il giusto vivrà per fede. Amen. Alleluia. Quanti di voi vi sentite giusti? Uno solo. No, gli altri fanno tutti i falsi, no, tutti qua. Però se vengo a dire: guarda, la colpa è tua che è successo questo, tu dirai: no, io assolutamente, no? No, ci sentiamo giusti tante volte. Alleluia. È raro che qualcuno dica: colpa è mia, ho sbagliato, mi dovete scusare. Molto raro. No? Ci sentiamo tante volte giusti, ma la verità è che ci sentiamo giusti per presunzione, non per fede. Amen. Presumiamo di essere giusti, di essere buoni, di aver fatto le cose eccellenti, di non avere niente che ci è venuto, diciamo, di incontro, o magari qualcosa che ci ha fatto sbandare, e seppure c'è stato, abbiamo mille giustificazioni e scuse per dire che così bisognava fare. Alleluia. Il giusto non vive perché è un presuntuoso, il giusto vive per fede. Alleluia. Se c'è la fede, c'è il rischio. Amen. Alleluia. Sei pronto ad uscire dal nido? Sì? Allora, se vuoi uscire dal nido devi credere che Dio verrà e ti prenderà. Alleluia. Perché mentre impari a volare, lui dovrà essere là. E devi crederlo pienamente. Ma nel momento in cui esci dal nido, ti devi prendere i tuoi rischi. Ti devi prendere i tuoi rischi. Devi cominciare a fare qualcosa. Il rischio è l'espressione della fede. Il rischio. Se non c'è rischio, non c'è fede. Se non c'è fede, non c'è rischio. Alleluia. E io tante volte mi chiedo, miei cari fratelli, se noi abbiamo imparato o meno a rischiare nella nostra vita, a rischiare per la fede. Io tante volte lo dico che abbiamo bisogno di rischiare. Amen. Quanti di voi conoscete che cos'è un investimento, un ROI si dice in inglese, no? Sapete che cos'è? È un return on investment. Quando tu investi hai un ritorno, no? Ti viene data qualcosa. E io non so se tu ti rendi conto che quando noi rischiamo per la fede, per noi è un grande investimento. Alleluia. Vi ricordate la parabola dei talenti? Chi l'ha letta? Se non l'hai letta, torna a casa stasera e leggila. Amen. Esci dal nido. Mica c'è una partita stasera? Se c'è una partita non la vedere, vai a leggere. Amen. Alleluia. Se non andate a me le partite non mi interessano. Cioè, hai letto che devi andare a dormire? Vai prima a leggere. Alleluia. Amen. E quando tu vai a leggere la parabola dei talenti, tu impari che cos'è l'investimento. No? L'investimento è quando tu hai un capitale e quando lo investi in qualcosa non sai proprio come va, anche se gli italiani sono abituati a mettere sempre i soldi al sicuro. No? Devo essere a capitale garantito. Sempre così a volte. Però quando fai un investimento, tante volte non è il capitale, non è garantito. C'è un rischio che devi prendere. E il rischio lo puoi prendere solo se hai fede. Il Signore che aveva dato a chi 5, a chi 3, a chi un talento, quello che aveva un talento non ebbe nemmeno la voglia di rischiare, non erano pochi soldi, ve lo posso assicurare, erano tanti, ma non ebbe voglia di rischiare, non ebbe voglia di investirli per cercare di avere un ritorno su quello che aveva fatto. Se tu hai fede, devi imparare a rischiare. Alleluia. Sapete che cos'è la fede? Ebrei 11:1. Se non l'avete letto stasera, quante cose dovete leggere? Vi piace, è bello. Ultimamente non ho molto tempo, ma mi date 2 minuti in più tutti quanti. No, sto facendo degli studi su, praticamente sul tipo di lettura che si fa su internet. C'è un libro molto bello e ve lo consiglio, dice, il titolo è Internet ci rende stupidi, punti interrogativi. Sì, ve lo posso assicurare. Voi andate su Google, scrivete qualcosa, lo sbagliate a scrivere, vi corregge pure, no? Tranquilli. No? Vi posso assicurare che è così. Ebbene, stavo leggendo questo e dice che i cristiani, ma non solo i cristiani, c'è stato uno studio che hanno fatto alla University College di Londra, dove dei ricercatori, figuratevi, hanno messo sotto osservazione 2 siti per ricercatori, cioè di persone che insomma fanno ricerca, no? E li hanno messo sotto osservazione per 5 anni, immaginate. Quando sono usciti i risultati hanno visto che accademici, persone intelligentissime, andavano su questi siti, facevano una lettura scremata di tutto e buttavano via. Velocissimi in tutto. E oggi io sfido quanti cristiani si mettono seriamente, si siedono e si leggono l'epistola ai Romani. Troppo difficile per me, no? Quanti cristiani si mettono e cercano di capire quello che Dio ci vuole dire nell'epistola agli Efesini, no? Cioè, sai che ti dico? Prendi il buon seme oggi, mi leggo il versetto alla spiegazione, poi alla fine c'è pure la preghiera, no? Ripeto la domanda: quanti di voi leggete la Bibbia tutti i giorni?
Ma è vero? Non avete alzato. Dico, non avete alzato le mani. Amen. Fratello, voglio farti uscire dal nido. Amen. Sei obbligato, se vuoi frequentare questa chiesa, a leggere la Bibbia tutti i giorni. Amen. E non in modo scremato, ti devi prendere dei commentari e devi capire quello che sta scritto. Amen. E prima di prendere il commentario devi invocare lo Spirito Santo, quindi devi fare una buona mezz'oretta di preghiera. Alleluia. Se vai al lavoro alle 5 del mattino, questo significa che alle 4 già devi essere in piedi. Alleluia. La fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Ebrei 11, verso 11 e 12. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritenne fedele colui che l'aveva fatto la promessa. Perciò da un solo uomo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti numerosi, come stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Abramo uscì dalla sua comfort zone, da Ur dei Caldei, e andò non sapendo dove. Alleluia. Per fede. Alleluia. E per fede sua moglie partorì. Per fede. E la fede è certezza. Alleluia. Se vivi nel rischio, amen, vivi nella fede. Alziamoci in piedi. Io voglio chiederti di abbassare il capo, di chiudere gli occhi, per favore. Ho delle domande da farti e vorrei che rispondi tu davanti al Signore a queste domande. Alleluia. Fratello, sorella, tu che sei qui per la prima o per le prime volte, o magari che sei venuto una volta e poi torni dopo tante volte, quanto tempo è passato che hai ascoltato la parola di Dio e vivi ancora nel nido? Alleluia. Cosa ti impedisce di fare degli investimenti in delle imprese soprannaturali? Alleluia. Cosa ti impedisce di realizzare, di inseguire quei sogni impossibili per poter servire il tuo Signore? Se vuoi vivere uno stile di vita radicale, radicale con Cristo, ascolta, devi prenderti dei rischi che sono radicali. E stasera Dio ti sta chiedendo di uscire dal tuo nido, cominciare a prenderti dei rischi. Alleluia. Non fare il cristiano chiuso, che non ha niente da dire. Dio ti sta chiamando a venire fuori. Alleluia. Ad essere partecipe nella sua opera, a trafficare quel talento che ti ha dato, a portare la parola altrove. Alleluia. Ricordati, ricordalo, non dimenticarlo mai. Tu sei la sua eredità. La cosa più preziosa che lui ha sei tu. Alleluia. Sei tu la cosa più preziosa che lui ha. Alleluia. Tu sei la sua parte in eterno. Lui ti ha preso quando tu stavi in un deserto, in una solitudine urlata, quando vivevi nella desolazione. Adesso lui ti sta dicendo: esci da questo nido che ti sei creato, esci dalla tua comfort zone e servimi.
Alleluia. Io ti prenderò sulle mie ali. Io ti porterò. Io ti insegnerò a volare. Alleluia. Oh, gloria a te, Signore. Gloria. Alleluia. Oh, Jesus. Alleluia. Mentre siamo tutti così davanti al Signore, riconosci stasera il punto in cui ti trovi nella tua vita, che forse hai bisogno di cominciare davanti a Dio a prenderti i tuoi rischi, hai bisogno di uscire da quel nido e di realizzare la promessa che Dio ti ha fatto. Alleluia. Non piangerti addosso, non continuare a dire: mammina, voglio dormire, voglio stare nel letto. Non continuare a dire a te stesso e a giustificarti: la colpa è di quello e di quell'altro, di questo e di quest'altro. No, stasera devi muoverti tu. E io ti assicuro comunque che Dio ti farà muovere un giorno. Alleluia. Alleluia. Oh, Jesus. Alleluia. Se tu vuoi uscire da quel nido in cui ti sei trovato e ti trovi, alleluia, io voglio pregare con te stasera. Voglio pregare con te. Alleluia. Tu possa fare una dichiarazione e dire: Signore, io voglio uscire, Signore, dalla mia comfort zone, dalla mia zona di comodità, e voglio servirti, Signore. Voglio servirti con tutto il mio cuore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Alza la tua mano se tu lo vuoi. In nome di Gesù, però. Che sia una decisione vera, santa. Alleluia. Perché Dio sta guardando queste mani. Alleluia. Dio sta guardando queste mani, non sono io a guardarle, è Dio che le guarda prima di tutto. Nel nome di Gesù ricevi lo Spirito Santo e mettiti in volo sulle ali dello Spirito Santo. Segui il vento dello Spirito. Alleluia. Signore, io ti prego per questi fratelli, queste sorelle, Signore, che ti stanno invocando, che vogliono vivere di più per te e con te. Nel nome di Gesù, Signore, benedici la loro decisione. Desta, Signore, il loro nido per poterti servire, amare con fede, Signore, e con rischio, Signore. Alleluia. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.
Come l'aquila mi alzerò.
Alleluia, alziamoci tutti in piedi, forza, non vi stancate, forza.
Alzerò in alto come l'aquila, mi alzerò sempre di più.
Sempre di più. Se
Sul fratello, sulla sorella, sulla spalla. Alleluia. E io ti chiedo di pregare per lui, di pregare per lei. Alleluia. Non aspettare che sia lui a pregare per te. Prega tu per lui e per lei ad alta voce. Alleluia. Alleluia. Prega perché lui possa volare. Alleluia. Come l'aquila possa volare. Possa andare in alto. Alleluia. Come l'aquila possa essere veloce, possa essere in grado di andare, di prendere i suoi cuccioli come l'aquila. Alleluia. 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 Nessuno rimanga solo, per favore. Se tu vedi un fratello solo, vai vicino a lui. Se tu vedi una sorella solo, vai vicino a lei. Alleluia. Prega per lui, prega per lei. Oh Jesus. Alleluia. Esci dal nido stasera nel nome di Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù, forza. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Come l'aquila mi alzerò sempre.
Alleluia. Ricorda, chi non esce dal nido non rischia nulla, non fa nulla, non ha nulla, non è nulla e non diventa nulla. Amen. Dio vi benedica. Amen. Davide?